Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Sparavano per ucciderci. A Radio Popolare la testimonianza di un giovane iraniano che ha vissuto in prima persona i lunghi e drammatici giorni delle manifestazioni contro il regime di Teheran. Della repressione in Iran ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, definendola come uno sterminio di efferata crudeltà, mentre dagli Stati Uniti arriva il dietrofront di Donald Trump, che ha fermato l'attacco militare contro gli Ayatollah. A Roma il Parlamento approva la mozione di maggioranza che finanzia nuovi aiuti all'Ucraina. Intanto il Ministero dell'Interno propone un nuovo decreto sicurezza che punta a inasprire ulteriormente le norme già emanate su temi quali carcere, immigrazione e repressione del dissenso. Infine la cronaca con un nuovo incidente mortale sul lavoro avvenuto nel torinese e il ritrovamento di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio a poca distanza dal luogo in cui ha abbandonato la bicicletta con cui era uscita di casa. Trovata impiccata a un albero, si ipotizza il suicidio. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 15 gennaio 2026. Allora, in primo piano la situazione in Iran e una testimonianza che ci arriva direttamente dal paese. Sparavano per ucciderci. Un giovane iraniano appena uscito dal paese ha dunque raccontato ai nostri microfoni i giorni drammatici delle manifestazioni a cui ha partecipato. Il ragazzo vive in Svezia e durante le vacanze era andato a trovare la famiglia che vive nella zona occidentale del suo paese. Vi proponiamo allora uno stralcio del suo racconto raccolto da Emanuele Valenti.
In the first night they haven't expected to see people going to the street.
Le forze di sicurezza la prima notte non si aspettavano che la gente scendesse in strada. Ricordo molto chiaramente quella scena. La gente si muoveva per la città, nelle strade, e non c'erano poliziotti né forze speciali, quelle con gli scudi e l'equipaggiamento antisommossa. Almeno per le prime due ore non c'era traccia di loro. Poi hanno iniziato ad arrivare e ad attaccare le persone. La seconda notte, invece, è stata molto più dura. Hanno iniziato a mettere blocchi di cemento nelle strade principali per costringere la gente a passare nei vicoli più stretti e poi attaccarla lì. Una cosa che ricordo bene è che quando attaccavano le persone nei vicoli, la gente cercava di aiutarsi a vicenda tenendo le porte aperte, facendo entrare le persone nelle case e aiutandole a fuggire dalle guardie, passando dai cortili interni o da altre vie.
So people could also attack to security guards when they were attacking to people.
Le persone cercavano anche di reagire quando le forze di sicurezza attaccavano, ma il problema era che noi non avevamo armi. Tiravamo solo pietre o qualsiasi cosa avessimo a disposizione, mentre loro sparavano direttamente per ucciderci.
Trovate il racconto integrale sul nostro sito radiopopolare.it. Di Iran ha parlato oggi anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, definendo la repressione del regime uno sterminio di efferata crudeltà. La notte scorsa, dopo il ritiro del personale occidentale dalle basi militari dell'area e la chiusura dello spazio aereo, si immaginava che un attacco statunitense fosse imminente, ma in realtà non c'è stato. Che cosa ha indotto Donald Trump e la Casa Bianca a fare dietro front? Ce lo spiega Roberto Festa nel suo servizio.
Sono ragioni politiche, militari, diplomatiche quelle che hanno convinto l'amministrazione Trump a non attaccare. Sicuramente le dichiarazioni concilianti del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e la sospensione della condanna a morte per Irfan Sontani hanno contato. A ciò vanno aggiunti altri elementi. Anzitutto le pressioni di Israele e monarchie del Golfo. Benjamin Netanyahu ha parlato con Trump ieri, gli ha chiesto di posporre l'eventuale attacco. In Israele temono le rappresaglie iraniane. La stessa richiesta è venuta da Qatar, Arabia Saudita, Oman, Egitto, la cui vocazione come centri d'affari e turismo è scossa dalla continua instabilità. Ci sono poi ragioni militari. Gli Stati Uniti hanno spostato nei Caraibi una parte importante del loro potenziale militare, per esempio la portaerei Gerald Ford. Le forze attualmente in Medio Oriente consentono certo un attacco all'Iran, ma lo scontro in Venezuela rende più prudenti rispetto all'apertura di un secondo fronte. C'è infine una questione strategica. Se si vuole colpire l'Iran, evento clamoroso, potenzialmente esplosivo, bisogna sapere che cosa si vuole realizzare. Ecco, si punta a dar fiato alle proteste antiregime con un attacco limitato, o si pensa di colpire infrastrutture militari e civili per seminare il panico nella leadership iraniana. Ancora, l'obiettivo è dare un colpo definitivo al governo di Teheran colpendo i siti nucleari con un'operazione a largo raggio. Ecco, forse su cosa si vuole ottenere da un attacco all'Iran non era al momento totalmente, non era del tutto chiaro per l'amministrazione, ciò che ha fatto propendere per la sospensione, forse solo il rinvio delle operazioni.
Oggi a Roma il Parlamento ha approvato la mozione di maggioranza sull'Ucraina che finanzia di nuovo gli aiuti italiani a Kiev. Il termine sostegni militari non è inserito nel dispositivo con gli impegni, ma compare nelle premesse. Un escamotage questo per superare le divisioni tra la Lega e gli altri partiti della maggioranza. Alla Camera e al Senato alcuni leghisti non hanno votato, mentre le opposizioni sono andate ciascuna per conto proprio, con 6 mozioni differenti. Il punto dalla capitale con la corrispondente Anna Predice.
Una grande varietà di espressioni e scelte. Se la Lega voleva dimostrare che sull'Ucraina terrà il punto facendo finta di attenersi alle decisioni del governo senza però sottomettersi alla linea di Crosetto, oggi si è visto con una certa evidenza. Una grande agitazione sotto l'ombrello leghista. Alla Camera un gruppetto di 9 esponenti del team Vannacci ha fatto un flash mob con la scritta "No armi all'Ucraina", mentre Crosetto in aula nello stesso momento spiegava perché invece le armi bisogna continuare a mandarle, e facendo finta di rimproverare l'opposizione, qualcuno si vergogna, ma io ne vado fiero, ha detto in tono drammatico riferendosi all'invio di armi, 2 deputati leghisti sono usciti dall'aula per andare a dare manforte a Vannacci, che della Lega è vice segretario. I 2 poi, quando sono rientrati, hanno votato contro, non che fossero in molti a dire di sì, i banchi della Lega erano quasi vuoti in mattinata. Al Senato la fantasia leghista ha mostrato il senatore Borghi, che non ha votato perché ha spiegato la risoluzione diversa dal decreto e quindi poteva anche saltare il voto. Per quanto aggiustata semanticamente rispetto al semplice invio di armi degli anni passati, Salvini sembra un po' in difficoltà su questo tema. La pressione di Vannacci da un lato, la necessità di non rompere del tutto. Del resto, se Crosetto ha mantenuto la linea di sempre, Meloni gioca su 2 fronti diversi, sperando di cavarsela. Vuole partecipare alle riunioni dei volenterosi, per quanto la posizione è quella di non inviare soldati, ma poi concede un video affettuoso e di sostegno ad Orban, che sull'Ucraina non ha la stessa linea di Bruxelles. Quindi alla fine quella frase "qualcuno forse si vergogna" di Crosetto forse era più rivolta ai suoi che alla sinistra. Linea allo studio.
D'Iran si è discusso invece in commissioni esteri alla Camera, da segnalare la decisione del Partito Democratico di votare a favore della mozione del Movimento 5 Stelle con cui si dice no a un intervento militare statunitense. Le bozze del nuovo decreto sicurezza redatte al Viminale delineano intanto la volontà del governo di operare una nuova pericolosa stretta autoritaria. Il decreto sicurezza prende di mira i carceri, gli immigrati, chi manifesta dissenso, perfino i minori. Il governo crea categoria di nemici che devono essere repressi. L'immigrazione, ad esempio, già oggi normata da una legge inadeguata come la Bossi-Fini, sarà ancora maggiormente ostacolata. Abbiamo chiesto un commento ad Antonello Cervo, costituzionalista e avvocato dell'ASGI.
Norme che riscrivono completamente la legislazione in materia di immigrazione, in cui non soltanto vengono introdotte delle norme per far partire, dopo tutti questi stop da parte della magistratura, il protocollo albanese, perché sostanzialmente si anticipa l'entrata in vigore della normativa europea che, a dire del governo, consentirebbe finalmente di dare mano libera al Ministero degli Interni e dunque di mandare in Albania anche gli stranieri presenti nei CPR. Ma addirittura si parla di deroghe alla legislazione ordinaria in materia di accoglienza e anche per quanto riguarda le modalità e le procedure amministrative e tecniche per l'apertura di nuovi CPR. L'impressione che si ha a prima lettura di questa sintesi è che il diritto dell'immigrazione ormai diventerà sicuramente un vero e proprio diritto speciale, in cui le garanzie costituzionali minime e la legislazione ordinaria, già di per sé abbastanza repressiva e autoritaria, viene completamente derogata a favore di un diritto speciale che non segue ovviamente le garanzie costituzionali, il diritto internazionale, e quindi si crea un vero e proprio diritto speciale per le persone straniere presenti in Italia.
Nel decreto sono contenute anche ipotesi che mirano a rispondere alle emergenze vere o presunte, come le ultime notizie di cronaca che vedono una serie di accoltellamenti a opera soprattutto di minori, ma nel complesso il nuovo giro di vite dato dal governo ai diritti con il decreto sicurezza è molto grave, come denuncia il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi. È in corso un disegno repressivo dei diritti costituzionali, ha detto al microfono di Anna Bredice, e ancora il parlamentare rincara, si vorrebbe replicare qui il modello Minneapolis. Ecco quello che ci ha detto.
È in corso un disegno repressivo anche di quelli che sono i nostri diritti costituzionali. E poi c'è sempre, come in ogni pacchetto di sicurezza, l'ulteriore restringimento del campo, diciamo, per esempio quello del salvataggio, diciamo, dei migranti, e ulteriori strette che vengono fatte sull'immigrazione. Quando Giorgia Meloni dice che i magistrati non si piegano, ha ragione, non si piegano alle loro torsioni, perché Piantedosi aveva fatto un decreto di espulsione mentendo due volte, e questa cosa qua è molto grave. Quindi questo nuovo decreto sicurezza si immerge, fammi dire, in una situazione molto grave, che è quella che vediamo in tutto il mondo, e forse le immagini di Minneapolis vogliono essere traslate qua, e questo è molto grave.
Sale ancora la conta dei morti sul lavoro. Nel pomeriggio a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, un operaio di 39 anni è deceduto in ospedale dove era arrivato in tarda mattinata dopo essere stato colpito alla testa dal ramo di un albero che stava potando in un terreno privato. Ad allertare i soccorsi è stato un collega, ma per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Si indaga dunque per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spresa di Torino. È stata intanto trovata morta Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni di Padova che era scomparsa lo scorso 6 gennaio. Il suo corpo era impiccato a un albero sui Colli Euganei, in località Villa di Teolo. A poca distanza è stata trovata anche la sua bicicletta. Lo zaino era sotto ai suoi piedi. Il cellulare, spento, era in una tasca. Nello zaino sono stati trovati alcuni biglietti in cui la ragazza manifesterebbe la volontà di suicidarsi. Il punto dove è stato ritrovato il corpo si trova in una zona impervia. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato il nostro paese per la morte di Riccardo Magherini, deceduto a Firenze nella notte del 3 marzo 2014. L'uomo era stato fermato dai carabinieri e immobilizzato a terra. La Corte non è entrata nel merito né della responsabilità dei carabinieri né della loro assoluzione, ma nella sentenza i giudici europei affermano che lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c'era l'assoluta necessità di mantenere l'uomo immobilizzato per terra. Il 39enne morì per arresto cardiaco mentre veniva tenuto schiacciato al suolo. La Corte Europea dei Diritti Umani ha sottolineato tra l'altro la mancanza di preparazione degli agenti, oltre al fatto che le linee guida per le forze di polizia non contenevano allora istruzioni chiare su come comportarsi in casi di questo tipo. La CEDU ha dunque stabilito che lo Stato italiano dovrà versare ai familiari 140.000 euro per danni morali. Prima di salvarvi lo sport, con il recupero della 16ª giornata di Serie A per le squadre che hanno partecipato alla Supercoppa in Arabia Saudita, il derby lombardo tra Como e Milan va ai rossoneri, che si impongono per 3-1. Nell'unica altra partita del pomeriggio, il Bologna in trasferta supera per 3-2 il Verona. Domani sarà ancora campionato con la 21ª giornata. Alle 20.45, fischio d'inizio per Pisa-Atalanta. Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasia.